diapausa quando l'embrione va in stand-by. Comprendere ciò che accade con la diapausa, ossia quando gli animali tengono una gravidanza in stand-by, può aiutare nella ricerca contro il cancro. Oggi si conoscono almeno 130 specie di mammiferi capaci di mettere in pausa la gravidanza. Il letargo embrionale, chiamato diapausa, deve avvenire molto presto, quando l'embrione è un minuscolo ammasso di non più di un'ottantina di cellule. La diapausa è una condizione di stasi quasi totale che può durare da giorni a mesi. I visoni, per esempio, si accoppiano all'inizio di marzo, ma possono bloccare lo sviluppo dell'embrione per 2 o 3 settimane, fin quando le giornate si allungano e il clima si fa più mite al giro di boa dell'equinozio di primavera. Il record è di un piccolo marsupiale australiano, il Wallaby Tamar Matropus eugenii, che può congelare la sua gravidanza fino a 11 mesi. A chi giova e quanto? Gli animali entrano in questa condizione, che può essere obbligata, tutte le gravidanze della specie, o facoltativa, principalmente per un motivo: separare il momento della fecondazione da quello del parto, permettendo al nascituro di venire alla luce nelle migliori condizioni possibili. Secondo gli esperti, comprendere il funzionamento di questo meccanismo sarebbe per noi molto importante, perché potrebbe aiutarci nella ricerca sulle cellule staminali embrionali estratte per la prima volta nel 1981 proprio da un embrione in diapausa di un topo, in particolare per nuovi trattamenti contro il cancro. In sintesi, l'idea è che il meccanismo che impedisce la divisione cellulare nel feto in diapausa possa impedire la proliferazione cellulare di un tumore. E c'è anche chi ritiene che in quel piccolo grumo di cellule in stasi si possano identificare i marcatori delle cellule staminali tumorali considerate responsabili delle metastasi. 19 gennaio 2020, Chiara Guzzonato. Chi ha uno stile di vita sano a 50 anni vive bene più a lungo. Ma quanto? Adottare uno stile di vita sano per dieta, sport, vizi e consumi a 50 anni prolunga di 10 anni la finestra di tempo libera da malattie croniche. Vivere a lungo non è tutto. Affinché la longevità non si trasformi in un faticoso percorso ad ostacoli, è anche necessario poter vivere in salute. Per permettere che questo avvenga occorre portarsi avanti con largo anticipo. Adottare uno stile di vita sano già a 50 anni fa guadagnare anche 10 anni di vita libera da malattie croniche, come diabete di tipo 2, cancro e disturbi cardiovascolari. Lo sostiene uno studio su oltre 111.000 pazienti pubblicato sul BMJ. Chi mantiene almeno 4 di queste 5 buone abitudini, seguire una dieta sana, praticare esercizio fisico regolare, almeno 30 minuti al giorno, avere un peso corporeo adeguato, limitare il consumo di alcol, non fumare, può assicurarsi 7-10 anni di vita in più liberi da malattie debilitanti rispetto a chi conduce un'esistenza più sregolata. Che cosa allunga di più la vita, il denaro o lo studio? Vantaggi concreti. Che uno stile di vita sano migliori l'aspettativa di vita e riduca il rischio di malattie croniche è un fatto noto da tempo, ma quantificare i delle buone abitudini in termini di anni trascorsi in salute è una strategia senza dubbio più efficace per motivare all'impegno. Un gruppo di ricercatori coordinato dall'Harvard Chan School of Public Health ha analizzato i dati sulle abitudini di 73.196 donne e 38.366 uomini coinvolti in importanti studi epidemiologici precedenti, che esaminano i fattori di rischio per una serie di malattie. La storia medica dei pazienti è stata per 20 anni. Dopo aver calcolato l'influenza di altri fattori come età, etnia e storia medica familiare, sono stati considerati gli anni di vita liberi da cancro, diabete e malattie cardiovascolari. Per le donne che a 50 anni non avevano adottato nessuna delle abitudini preventive citate, l'aspettativa di vita media libera da malattie croniche era di 23,7 anni aggiuntivi. Per quelle che osservavano 4 o 5 buone regole era invece di 34,4 anni. Gli uomini più ligi al viver sano potevano aspettarsi 31,1 anni aggiuntivi liberi da diabete, cancro e malattie cardiovascolari, quelli meno attenti 23,5 anni. Gli uomini che fumavano 15 o più sigarette al giorno, o gli uomini e le donne obese, avevano la minore proporzione di anni di vita sani, il 75% del totale degli anni rimasti o meno. Una scelta che conviene a tutti. considerati i costi che i sistemi sanitari nazionali sostengono per la cura di chi è affetto da malattie croniche, sarebbe più facile investire, dicono i ricercatori, in strumenti per la diffusione di una sana cultura alimentare o in ambienti che favoriscano la pratica dello sport, scommettendo innanzitutto sulla buona qualità della vita, una scommessa che verrà ben ripagata. Che fossili lasceremo noi esseri umani? Che aspetto avranno le tracce fossili che la nostra civiltà lascerà sul pianeta tra qualche milione di anni e soprattutto chi le troverà? Moriremo tutti e questo è pacifico, è il nostro destino e non possiamo sfuggirgli. Ma chi si ricorderà di noi e come? Non stiamo parlando dei nostri figli e nipoti, ma di qualcosa di più a lungo termine. Quali fossili lasceremo sulla Terra come traccia del nostro passaggio? Se lo sono chiesti i paleontologi Karen Coe della Missouri State University e Roy Plotnick della University of Chicago, che sulla rivista Anthropocene hanno pubblicato uno studio che prova a immaginare che aspetto avranno i fossili della nostra civiltà e come verranno interpretati dagli uomini del futuro o da una razza aliena in visita al nostro pianeta. Addio digitale. Lo studio nasce da una considerazione ispirata, secondo gli autori, dalla lettura di un sacco di fantascienza post-apocalittica. La gran parte delle tracce che stiamo lasciando sul pianeta sono digitali, conservate su supporti che tra qualche migliaio o milione di anni saranno impossibili da decifrare. Se pensate che già oggi è complicato far girare un programma di 20 anni fa su un computer moderno, cosa rimarrà quindi della nostra civiltà? Secondo gli autori, quello che abbiamo messo sotto terra, le tracce delle nostre attività, e soprattutto noi stessi, o meglio i nostri corpi ordinatamente sepolti nei cimiteri di tutto il mondo. Immaginatevi una specie aliena che arriva sulla terra e scopre che il nostro mondo è coperto ovunque di resti ossei disposti in un ordine facile da interpretare come tale. Secondo gli autori, i nostri metodi di sepoltura e conservazione dei cadaveri saranno il primo particolare che salterà all'occhio degli archeologi del futuro. Ode a cani e gatti. Al nostro fianco, poi, questi ipotetici studiosi troveranno i resti di molti animali, cani e gatti, ma anche maiali, mucche e galline. Nello studio si legge che non sarà difficile per i ricercatori distinguere tra animali domestici con caratteristiche fisiche adatte a loro e selvatici, e anche intuire il loro ruolo sociale. La morte di un animale da compagnia viene trattata in modo diverso da quella di uno da allevamento, tanto che secondo Coe e Plotnick i nostri successori potrebbero pensare che un tempo la nostra specie attribuisse un ruolo religioso a cani e gatti e li adorasse come divinità. 19 gennaio 2020 Gabriele Ferrari. Sonde Pioneer e Voyager, quando raggiungeranno i prossimi sistemi stellari? Mentre le sonde Pioneer e Voyager si allontanano dal Sole, i dati del satellite Gaia aiutano a stimare quando incontreranno altri sistemi stellari. Quando nel 1972 la NASA lanciò la sonda Pioneer 10 verso Giove, non si sapeva neanche se avrebbe attraversato indenne la fascia principale degli asteroidi. Oggi le quattro esploratrici del Sistema Solare lanciate negli anni 70, le Pioneer 10 e 11, e le Voyager 2 e 1, sono ormai dirette oltre i confini dello spazio interstellare, anche se le Pioneer hanno ormai smesso di comunicare con la Terra e risultano ormai completamente isolate. Viaggiano a una velocità di circa 10 km al secondo, sufficiente a coprire un parsec, 3,26 anni luce di distanza ogni 100.000 anni. Quali altre stelle incontreranno nel loro percorso? Quanto tempo richiedono i viaggi interstellari? Non fisse? La domanda è più difficile di quel che sembri. Le stelle si muovono rapidamente nello spazio interstellare, e per capire con quale di esse avverrà il prossimo flyby occorre conoscere la loro velocità. Corinne Bayler-Jones del Max Planck Institute for Astronomy, Germania, e Davide Farnocchia del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, California, hanno ottenuto queste informazioni dalla mappa 3D più completa e aggiornata delle stelle della Via Lattea, quella realizzata dal satellite dell'ESA Gaia, che dal 2014 ha registrato la posizione di 1 miliardo di stelle, pianeti, comete e asteroidi della galassia, e misurato velocità e luminosità dei 150 milioni di oggetti più brillanti in essa contenuti, sfera di cristallo. Il risultato è una mappa tridimensionale che mostra i movimenti di tutti gli oggetti contenuti nella Via Lattea. I due scienziati hanno utilizzato la versione più aggiornata di questo atlante celeste, il Gaia Data Release 2 OGDR2, per ottenere proiezioni delle future posizioni delle stelle più vicine e confrontarle con le future posizioni delle sonde Pioneer e Voyager. Hanno così stilato una lista dei prossimi incontri ravvicinati tra le sonde e i sistemi stellari che visiteranno, dove per incontro ravvicinato si intende un flyby a distanza inferiore a 00,2 o 00,3 parsec. Il lungo viaggio della Voyager 1. 90.000 anni di solitudine. La prima sonda a incrociare un nuovo sistema stellare sarà la Pioneer 10. Tra 90.000 anni la sonda si avvicinerà a HIP 117.795, una stella arancione rossa nella costellazione di Cassiopea, tenendosi a una distanza di 00,231 parsec, 00,753 anni luce. Quindi sarà la volta della Voyager 1, che tra 303.000 anni passerà accanto a una stella chiamata YC3135521, tenendosi a una distanza di 00,3 parsec, 00,978 anni luce. Tra 900.000 anni la Pioneer 11 effettuerà un flyby della stella YC992-1921 a una distanza di 00,245 parsec, 00,798 anni luce. Tutti i sorvoli avverranno a distanze inferiori all'anno luce, in certi casi saranno abbastanza vicini da sfiorare l'orbita delle comete più distanti delle rispettive stelle. Il viaggio della Voyager 2 sarà probabilmente più noioso, la sonda non dovrebbe transitare a distanze inferiori a 00,3 parsec da una stella per i prossimi 5 milioni di anni. Tra 42.000 anni saluterà però da lontano 00,6 parsec la stella Ross 248, nella costellazione settentrionale di Andromeda. Un futuro radioso. Nel complesso le quattro sonde si avvicineranno a circa 60 stelle nel prossimo milione di anni e si porteranno a una distanza entro i 2 parsec rispetto a 10 di esse. Il loro viaggio si concluderà quando entreranno in collisione o saranno catturate dalla gravità di altre stelle, ma questo non dovrebbe avvenire per lungo tempo, si parla di un periodo di anni nell'ordine di 10 elevato alla 20 potenza 10-20, quando la vita operativa delle sonde sarà ormai finita da un bel pezzo. Chi ha inventato le mentine? Già gli antichi egizi cercavano di combattere l'alito cattivo con alimenti e bevande, ma l'invenzione delle mentine è molto più recente. Il merito dell'invenzione delle mentine è da attribuire a Clarence Crane, dolciere di Garrettsville, nell'Ohio, USA, che nel 1912 sfruttò le proprietà di un medicinale per il mal di gola, l'Altoids, per mettere a punto le sue rinfrescanti caramelle contro l'alito cattivo. Ebbero subito successo grazie al buon sapore di menta e al nome Life Savers, ovvero salvagenti, scelto non solo per la forma a ciambellina, ma anche perché salvavano dall'alito cattivo. Maggiore peso ebbe però il fatto che in quegli anni di proibizionismo i contrabbandieri le vendevano assieme ai liquori in quanto utili ai clienti per mascherarne l'odore. Trucchi degli egizi. I primi a combattere l'alitosi furono gli antichi egizi, che si pulivano la lingua con scaglie di miele, incenso, mirra e cannella. I romani erano invece soliti masticare del prezzemolo, mentre nel Medioevo era diffusa una sorta di grande caramella realizzata con chiodi di garofano e cardamomo. In epoca vittoriana, infine, ebbero molto successo le sense, piccole caramelle di liquirizia e anice vendute come profumi per l'alito e rimaste in commercio fino a una decina di anni fa. Human Screenome Project, dal tempo sullo schermo allo screenoma. Per comprendere gli effetti del digitale, non basta tener traccia delle ore trascorse online, lo Human Screenome Project vuole capire come lo usiamo. Permettereste a un software di tenere traccia costante delle vostre attività al cellulare, per amor di scienza? Se la risposta è affermativa, potreste essere i soggetti ideali dello Human Screenome Project, la più ambiziosa e monumentale raccolta di dati mai lanciata sulle nostre abitudini allo schermo. Secondo Byron Graves, psicologo dell'Università di Stanford e padre del progetto, ognuno di noi ha un'impronta digitale caratteristica, lo screnoma, è questo identikit, e non tanto la quantità di tempo trascorsa al cellulare o al computer, che potrebbe racchiudere informazioni importanti sulle conseguenze del nostro rapporto con la tecnologia. Un precedente illustre. Il progetto è descritto in un lungo articolo divulgativo su Nature. L'idea è di installare sui dispositivi usati da volontari programmi che raccolgano in background un'istantanea dello schermo ogni 5 secondi, quando questo è attivo, ogni istantanea, ogni controllo dell'ora, spunta di WhatsApp, ricerca internet e via dicendo, entrerà a far parte di un calderone di dati che potrebbero rivoluzionare la comprensione di come la tecnologia sia connessa ai problemi che le attribuiamo. Il richiamo evidente è allo Human Genome Project completato nel 2003. Che ha cambiato per sempre la conoscenza dell'origine delle malattie. Due problemi di fondo. Il tempo trascorso davanti allo schermo è stato collegato ad ansia e depressione, allo sviluppo di malattie metaboliche, disturbi di memoria e di attenzione, alla qualità del sonno e delle relazioni, al rendimento scolastico e alla tenuta delle democrazie. L'esperienza sembra suggerire che le nostre abitudini digitali, in particolare l'uso dei social, abbiano un effetto in tutto questo, ma finora è stato molto difficile suffragare questa ipotesi con dati scientifici. Una revisione sistematica di 226 studi su social media e salute mentale condotti negli ultimi 12 anni non ha trovato relazioni significative tra l'uso di Facebook, Instagram e affini e benessere psicologico. I problemi sono essenzialmente due. Il primo è che la maggior parte di questi studi si basa su questionari di autovalutazione, nei quali si tende a mentire. Il secondo è che si misura quasi sempre soltanto la quantità di tempo trascorsa online, un parametro a dir poco generico. Il tempo passato su Facebook potrebbe indicare una navigazione distratta tra post e foto degli amici, la lettura di un articolo, una sessione lavorativa, la partecipazione a una raccolta fondi, la scrittura di post al vetriolo in una sessione di commenti, labirinti personali. A parità di schermo attivo, ognuno di noi si muove insomma su strade individuali. Graves fa l'esempio di due 14enni californiani coinvolti nello Human Screen Home Project. Apparentemente trascorrevano online una quantità di tempo simile, 3,5-4,5 ore. Ma un'analisi più attenta ha svelato che il primo era stato online per 186 sessioni di circa un minuto, il secondo aveva preso in mano il cellulare per 26 sessioni giornaliere di circa 3 minuti. Il primo aveva passato la maggior parte del tempo su Snapchat e Instagram, era, cioè, un produttore di contenuti. Il secondo aveva passato metà del suo tempo su YouTube o a fare screenshot di foto di cibi online, consumatore di contenuti. Per capire come questo impatti sulle nostre vite servirà conoscere meglio la nostra dieta digitale. Siamo più creatori o più fruitori? Come ci spostiamo da una app all'altra, da una piattaforma all'altra, da un argomento all'altro? Come evolve nel tempo la nostra attività online? Il punto è come le persone connettono frammenti apparentemente scollegati, spiega Graves, da una lettura di un post su Facebook a uno sguardo alla campagna presidenziale, a un'operazione bancaria, tutto nello stesso minuto. Questo non ha nulla a che fare con la quantità di tempo trascorsa sullo schermo, qui sotto gli screenshot delle attività di un volontario nell'arco di 3 minuti. I fatti vostri. Finora il team ha raccolto circa 30 milioni di screenshot da 600 utenti di diversa nazionalità, un'operazione promettente per la scienza, ma con evidenti problemi di privacy. Dal cellulare passano dati bancari, abitudini d'acquisto, conversazioni private, foto di minori. Gli screenshot sono conservati in formato compresso in un server criptato a Stanford, un bunker di frammenti di vita digitale, non al sicuro da analisi al limite del voyeurismo. Mowgli, le rane e i Beatles, curiosità sul libro della giungla. Il 18 gennaio 1936 moriva Rudyard Kipling, papà di Mowgli e del libro della giungla. Ecco qualche curiosità su una delle storie più amate di sempre. Il 18 gennaio 1936 moriva a Londra Joseph Rudyard Kipling, lo scrittore che ha dato vita, tra gli altri, a Mowgli e ai suoi amici animali, protagonisti di quella raccolta di racconti universalmente nota come Il libro della giungla. Ecco alcune curiosità su quest'opera ancora molto amata da grandi e piccoli. Insonnia prolifica. Nato a Bombay, attualmente Mumbai, nel 1865 da genitori britannici, Kipling visse in India fino all'età di 6 anni. Quando, dopo un periodo di studi in Inghilterra, tornò in India, lavorò come scrittore e redattore in un giornale. Più avanti raccontò che fu proprio in quel periodo che gli venne l'ispirazione per i racconti del libro della giungla. La notte, poiché soffriva di insonnia, si ritrovava spesso a passeggiare per la città fino ai confini di quella giungla che sarebbe stata poi lo scenario della vita di Mowgli. Le vere storie dei ragazzi selvaggi. Prima di essere un bambino, Mowgli fu un giovanotto. Il personaggio centrale dei racconti Mowgli venne presentato ai lettori per la prima volta non come un bambino, ma come un giovane. Nel racconto Deve nel Rukh, nella foresta, contenuto nella raccolta del 1893 Molte invenzioni, Mowgli si arruola come funzionario forestale britannico e viene descritto come un ragazzo molto esperto della giungla indiana. È solo dopo la pubblicazione di questo racconto che Kipling decide di raccontare l'avventurosa storia dell'infanzia di Mowgli. Nel cartone della Disney, i Beatles avrebbero dovuto prestare la voce ai quattro simpatici avvoltoi disegnati anche per assomigliare alla band britannica. Rana inventata. In uno dei racconti del libro della giungla, i genitori lupi che hanno allevato Mowgli gli rivelano che il suo nome significa rana. L'appellativo sarebbe dovuto all'assenza di peli sul corpo e al fatto che il piccolo saltasse sempre di qua e di là, proprio come una rana. In seguito Kipling ammise di non conoscere alcuna lingua nella quale Mowgli avesse qualche significato e di essersi inventato la parola di sana pianta, volendo farne rimare la prima sillaba con cow, mucca in inglese. Scarafaggi e avvoltoi. La Disney si ispirò alla raccolta di racconti di Kipling per il suo cartone animato del 1967, l'ultimo approvato da Walt Disney in persona. La leggenda narra che il simpatico cameo dei quattro avvoltoi che cantano Siamo amici tuoi, qui nella versione originale That's What Friends Are For, avrebbe dovuto essere interpretato dai Beatles. Secondo voci di corridoio, fu proprio John Lennon a rifiutare la proposta, dicendo al manager Brian Epstein di rispondere a quelli della Disney che potevano pure chiederlo a Elvis Presley. The Beatles tra scienza e storia. Manuale dei lupetti. Kipling era molto amico di Robert Baden-Powell, il fondatore del movimento degli Scout. Ed è proprio ai racconti di Mowgli che Powell si ispirò per fondare un gruppo scout per bambini dagli 8 ai 12 anni, quelli che in Italia vennero chiamati lupetti. In particolare prese come modello di comportamento le avventure di Mowgli e la legge del branco. Tutt'oggi qualche traccia di questa antica connessione tra Kipling e il fondatore dello scoutismo è rimasta. I leader adulti del gruppo, ad esempio, si chiamano Akela, come il capo del branco che adottò Mowgli. 17 gennaio 2020 Chiara Guzzonato.